Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Allora, buongiorno, buongiorno, siamo qui in diretta a 10.02, 28 secondi, qualche secondo di ritardo, non per colpa nostra, che eravamo qui. Ciao Lucky.
Buongiorno, buongiorno, ciao, buongiorno a te. Bestia.
Ma in realtà perché qua non funzionava
oggi
un cazzo stamattina,
è?
In realtà.
È il 18 aprile, quindi 18 mi aprile. Aspetto che tu mi metta sull'indisciplinata dopo.
L'indisciplinata?
Sì, ti ricordi quel 18 aprile.
Andrò a cercartela rigorosamente, visto che me lo dici con questa voce perentoria. Alle orecchie.
Certo, anche perché mi sembra tu dovresti ricordarti, perché il 18 aprile
il 18 aprile 48, viene dopo il 17 aprile.
Il 18 aprile del 48.
Sì, continua.
Ci sono le famose elezioni in cui il blocco popolare venne battuto dall'allora DC di De Gasperi, e allora gli disciplinati dedicarono "Ti ricordi quel 18 aprile di aver votato Democristiano?"
Ecco, le perle di storia, di saggezza e di cultura del nostro caro poeta noventano iniziano già alle 10.03 sui flussi qui di radiazione.info, che è prontissima per mandarvi la vostra sigla di questa rassegna stampa anche per sabato 18 aprile, appunto, come ricordava Lucky. Oggi giornatina uggiosa qui a Padova,
sì,
non piove ma potrebbe.
È uggiosa qui, ma dopo, come avremo modo di vedere a Caserta e via dicendo, la giornata non è uggiosa, è veramente tetra. Perché sappiamo che c'è il blocco operaio di lavoratori della Whirlpool.
E quindi a questo punto sigla e poi iniziamo con le varie prime pagine, notizie del giorno. Quindi voi, man mano che vi state svegliando, accendete la radio, bevetevi un buon caffè, ascoltate la rassegna stampa di radiazione.info. Anche i due caffè, quelli noi li beviamo di sicuro. La stavo cercando, eccola qui la nostra sigla, vai!
Bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà.
Ora dopo la sigla siamo di nuovo qua, 10.07, prontissimi per iniziare con questa rassegna stampa, chiaramente con le nostre prime pagine, come di consueto.
Sì, che vediamo appunto cosa ci narreranno i vari giornali della stampa borghese, escluso per quanto poco il Manifesto, che non ce l'abbiamo qua, compreso il Gazzettino del Nord-Est, che è abbastanza ancora un giornale con un forte comitato di redazione.
Ti sento un po' triste stamattina, non sei carico come al solito, come mai, Lucky?
Perché stamattina mi sono svegliato un po' storto. Sai,
un po' storto? Ma tanto. Perché hai fatto un venerdì sera coraggioso? O perché...
No, perché proprio ho fatto una settimana pesante e quindi sono un po' imbecillito. Però non ti preoccupare, appena inizierò a leggere il discorso Whirlpool mi animerò un attimo.
Bene, bene, allora guarda, mentre comunichiamo via Twitter, e anzi vi ricordiamo, già che ci siamo, che potete contattarci in diretta attraverso le pagine Facebook e Twitter della, di radiazione.info, potete farlo anche attraverso il nostro telefono, che è lì, là, chi guarda, visto 388. Che abbiamo un telefono, sì, ma hai visto che telefono abbiamo? Guarda,
tecnologia.
C'è lo smartphone di radiazione.info. Adesso potete chiamarci in diretta,
esatto,
e noi possiamo mettervi in diretta.
388 42.
Ci stiamo evolvendo.
504.
Ripetilo che ci ho parlato sopra.
Allora, il numero della nostra radio, possente radio, è 388 42 92 504. E vi invitiamo a chiamarci per poter parlare, discutere sui problemi che ormai stanno facendo sempre più acuti sul mondo del lavoro. E tutto il resto comunque anche che succede in giro per l'Italia, mentre il nostro caro Renzi va a caccia di droni.
A caccia di droni?
Sì, di droni, va a caccia di droni, è un po' imbecille, va a caccia di droni.
Beh, allora non mancheremo di darvi questa grandissima notizia e quindi per partire con le prime pagine mettiamo su il nostro consueto, anzi nuovo, perché l'altra volta non c'eri, quindi ti faccio sentire che musichetta ho introdotto per le nostre prime pagine, senti un po'. Allora partiamo con il Corriere della Sera. Casse vuote in Grecia, paura sui mercati, borse europee in calo, vola lo spread a 139, quindi ritorna ai livelli di qualche mese fa. Crescita modello invece negli Stati Uniti, Renzi va alla Casa Bianca, hai visto che Renzi è andato a fare visita all'abbronzato? Basta austerità, Obama colpito dalle riforme. Abbiamo addirittura colpito Monsieur Obama. Passiamo alla Repubblica. Obama da Renzi, avanti sulle riforme. Ma la Grecia ora ci preoccupa. Il premier alla Casa Bianca dice: gli USA sono un modello per l'economia. Il presidente sulla Libia: noi non possiamo fare di più. E un altro dei titoli, appunto, sulla prima pagina di Repubblica: Senato, prove di dialogo nel PD in vista appunto del voto sulla riforma elettorale. Andiamo alla Stampa, che invece apre sempre con il buon Renzi che è andato in visita turistica alla Casa Bianca. Gli USA sono un modello per la crescita. Libia, Washington spinge per la leadership di Roma. Il premier dice: prima si mettono d'accordo però le tribù locali. Incontro alla Casa Bianca. Obama è colpito dall'energia di Matteo. L'Italia è sulla strada giusta. Tensione sui mercati per la Grecia. Parla Varoufakis, che è il ministro dell'economia greco, che dice: Berlino è capace di far saltare tutto.
Chiaramente.
La Stampa poi continua: arrestato il papà, fuggito come bambino. Si passa alla cronaca. Ma c'è una notizia più interessante, più in basso. Torino Ateneo chiuso per amianto. Guarinello dice che 20 anni di inerzia sulla salute. Guarinello, appunto, il PM che si era occupato dell'amianto, appunto delle cause per amianto. Passiamo invece al Messaggero, quotidiano romano. Obama, Renzi, asse per la crescita. Il premier: basta austerità. L'America sia il nostro esempio. Il caso della Libia: pronti alla leadership. Il presidente dice: le vostre riforme sono sulla strada giusta, vi mettono sulla strada giusta. Per Russia e Iran le sanzioni però restano. La Marina spara contro i libici e salva gli italiani. Un peschereccio assaltato, sulla notizia sulla destra.
Iniziamo la guerra allora.
E dopodiché si passa allo sciopero selvaggio degli autisti del metro romani in rivolta, trasporti in tilt, i conducenti ATAC scatenano le proteste anticipando lo stop, pronte delle sanzioni. E poi anche qui la Grecia, il default della Grecia spaventa i mercati. Passiamo al tempo, e qua si rimane appunto sulle dinamiche della capitale, giubileo tra Vucompraris e scioperi. Che capitale, l'anno santo si avvicina, abusivi padroni del centro, aggressioni ai vigili, i metropolitani macchinisti rischiano il linciaggio per lo stop a sorpresa dei treni. Le scritte Dux e Mussolini non si toccano, obelisco al foro italico, tutti contro la Boldrini. E questa appunto una polemica che era venuta fuori in vista poi di quello del 25 aprile, delle varie celebrazioni istituzionali. Il caos per il 25 aprile, infatti, gli ebrei lo celebrano però il giorno dopo, il 26. Passiamo al mattino di Napoli. Guidi, Whirlpool ci ha spiazzato, appunto ce l'annunciava già la chi prima, ne parleremo anche più avanti nel corso della nostra rassegna.
Ci ha spiazzato.
Piano inaccettabile, il governo non tollererà tagli così duri all'occupazione, quindi subito fa la voce grossa al ministro Guidi. Il giornale.it questa mattina... no, non lo leggiamo perché non so, in questa pagina mi viene fuori che è a pagamento, quindi non lo farò. Passiamo a Libero. Sbagliati 8 precompilati su 10, appunto si parla invece del 7,30 precompilato. Sfumature di truffa è il titolo di Libero. Scorretti i dati sui mutui e sulle assicurazioni inseriti dall'Agenzia delle Entrate nelle dichiarazioni dei redditi. Pasticci sul bonus casa, danni ai contribuenti per migliaia di euro, sono i frutti di un esperimento fatto sulla pelle dei cittadini come spot elettorale. Solo la Boldrini è più fanatica degli islamici, invece è la fotonotizia. Il tribunale è di nuovo aperto ai killer, perché a 9 giorni della strage si entra col tesserino come aveva fatto Giardiello, appunto. Il manifesto lo lasciamo al nostro buon Lucky. Passiamo al secolo XIX, crescita, patto Renzi Obama, il premier basta austerità, il presidente USA dice Italia sulla strada giusta.
Sì, per andare in fallimento.
Il blitz della Marina, appunto, salva un peschereccio italiano. I libici sequestrano la nave con 7 marinai, poi il contrattacco. E a questo punto andiamo invece al quotidiano, quello che a te piace di più, caro Lucky, che è l'Avvenire.
Addirittura l'Avvenire.
Così siamo salvi, il racconto shock dei cristiani aggrediti sul barcone. In fuga dall'odio, vivi per la solidarietà tra di noi. Ecco qua il titolo di Avvenire. E allora a te il titolo del manifesto cartaceo che hai davanti agli occhi, caro Lucky.
Sì, arrivo con il titolo del manifesto, che vediamo appunto chiaramente cosa titola la prima pagina. Lascerò stare un attimo appunto il debito greco, ma invece blocco operaio, perché appunto a Carinaro, Caserta, proteste dei lavoratori Indes do Whirlpool che hanno bloccato l'autostrada, mentre i lavoratori di Caserta protestano contro la chiusura della loro fabbrica decisa dalla Whirlpool, americana chiaramente, la Fiomo smaschera la finta svolta, Made in Marchionne, si vuole cancellare il sindacato. Dopo abbiamo... Il Senato torna nel tivo, Renzi straparla, chiaramente come ormai abbiamo capito tutti, il PD va in tilt. Peschereccio liberato, e come dicevo prima, Renzi è andato da Obama a farsi fare i droni americani in arrivo. E invece Siria reportage, Yarmouk palestinesi che sono presi tra due fuochi, e mentre Libero Grasso introduce il decreto di legge di tortura. Queste sono le prime pagine del manifesto, la prima pagina del manifesto insieme al Fondo Monetario Internazionale che non fa di lezioni e Berlino attacca Parigi, e in Ucraina abbiamo anche l'assassino di Buzhnina, rivendicato dai filonazisti dell'UPA, Mosca protesta per gli istruttori americani a Kiev, quindi vediamo che si sta preparando un scenario di guerra.
E tra l'altro, aprendo la Repubblica online, c'è Renzi a Pompei, è tornato dagli USA per andare direttamente a Pompei, e incontra i lavoratori della Indesit, appunto, promettendo che parlerà con l'azienda.
Ah sì, sì, praticamente scende là con un caffettino, gli dite state sereni e tanto chiudono.
Whirlpool stai serena, il messaggio via Twitter di Renzi. A questo punto, prima di addentrarci quindi con le notizie sull'estero e approfondire...
Avevi saltato una cosa però.
Cosa avevo saltato?
Hai visto che Mattarella è andato a dare, baciare l'anello al Papa?
No, non ho visto, fammi vedere. Ah, è sul Corriere?
Sì, mi sembrava...
Eccolo qua.
Vedi.
Mattarella in Vaticano, il primo incontro con il Papa. È arrivato alle 10 del mattino. e ad accoglierlo il prefetto della casa pontificia Monsignor Georg Genschwein.
Ah, noto caro Georg, esatto.
E con questo allora ci addentriamo invece su Grecia, Yarmouk, anche altre notizie che riguardano un po' il resto del mondo, non solo casa nostra, e lo facciamo, entriamo in questa cosa con questo pezzo dei CCCP.
Nasce a planeta malo prisposoble nad lia veseglia a Ialiubliu SSSR.
Ci 21 e 29 secondi, sempre all'ascolto della rassegna stampa, lettura dei giornali di sabato 18 aprile qui su radiazione.info.
Cominceremo con l'estero prima di arrivare a casa nostra con i gravi fatti della Whirlpool, perché vediamo cosa succede in giro anche per il Medio Oriente, che sta diventando sempre di più una polveriera ormai.
D'altra parte, da forza di mandare armi da una parte e dall'altra, alla fine.
Esatto. Anche perché vediamo che comunque la nostra marina militare sta compiendo azioni di guerra.
Esatto, è della nostra marina militare, quindi delle implicazioni, poi anche delle frasi di Renzi che dice siamo pronti alla leadership nella campagna militare libica, sostanzialmente.
Il fatto è che hanno preso prigioniero un militare libico.
Che tu mi ben dici che potrebbe essere molto simile a una dichiarazione di guerra.
Sì, praticamente sì, effettivamente tu quando catturi un prigioniero vuol dire che inizia a avere proprio scontri armati. Anche perché tra virgolette sarà veramente dopo che la Libia la prossima volta non fermerà il barcone, il peschereccio italiano,
lo butta giù, esatto. Lo affonda direttamente, quindi speriamo.
Anche tra l'altro è una cosa un po' odiosa perché in fin di conti è anche gente che cerca di lavorare, quindi non penso.
Sì, esatto, speriamo appunto che invece di affondare un barcone di peschereccio
non affondiamo un barcone di poveri cristi che se stanno al mare per cercare di prendere due sgombri, ma pensiamo veramente di colpire i veri colpevoli.
E allora passiamo a il manifesto con questo articolo su Yarmouk, sangue e miseria.
Sangue e miseria, Yarmouk, reportage, la guerra siriana vista dal campo palestinese alle porte di Damasco, dove continuano i combattimenti. Espulsi i combattenti palestinesi di Aknafaf al-Bait al-Maqdes, lo Stato islamico esce dal campo di Yarmouk, a sud di Damasco, e rientra nella sua roccaforte, il quartiere di Hayar al-Aswad. È così che funzionari palestinesi descrivono ai media la situazione attuale a Yarmouk. In realtà i combattimenti continuano all'ingresso nord del campo. Il gruppo armato palestinese legato ad Hamas prende il controllo di strade ed edifici periferici e avanza verso la parte nord-est. Al fronte al-Nusra, affiliato ad Al-Qaeda, rimane il controllo della maggior parte di Yarmouk. Il campo, istituito nel 1957, prima del conflitto siriano iniziato nel 2011, ospettava circa 160.000 palestinesi, tutti rifugiati e discendenti della Nakba. L'esodo palestinese del 48. Dopo due anni di assedio, qualche settimana fa l'attacco dei combattenti jihadisti ha ridotto la popolazione a 6.000 abitanti. Almeno 47 civili sono stati uccisi durante gli scontri e 60 sono ancora in condizioni critiche. Secondo i dati forniti dall'Organizzazione per la Liberazione della Palestina a Damasco, 500 famiglie e circa 2.500 persone sono riuscite a fuggire da Yarmouk all'inizio dei combattimenti attraverso due uscite in distretto di Zahira. I giovani di Yarmouk rimasti non andranno via se non per tornare in terra palestinese, dice Hussam, di 23 anni. La maggior parte dei giovani è disertato dall'esercito e teme di essere arrestato dalle forze siriane. Quindi rimangono tutti intrappolati tra elementi armati all'interno del campo e forze governative esterne. Oggi, nelle congestionate stradine di un ghetto impoverito con fori di proiettile tra casa e casa, regna la miseria, mancanza di cibo, acqua pulita e elettricità. I muri sono segnati dai colpi di proiettile e dal rosso del sangue indurito. L'acqua potabile arriva dai pozzi aperti che funzionano grazie ad impianti a carburante. Il costo di un litro di carburante è salito di circa il 30%, 30 pound siriani, poco meno di un dollaro. Allora i bambini riempiono contenitori di plastica gialla con acque reflue non trattate provenienti da pozzi scavati sulla superficie delle strade del campo. Ha il sapore di tutto tranne che dell'acqua, raccontano i residenti. Nelle centrali Palestina Street e Al-Madar Street solo distruzione e massacri. Frammenti di vetro, macerie e polvere incolore, finiti ravanelli e verdure di base, adesso mangiamo l'erba. L'inammissibile racconto di donne magre con occhi infossati. In lontananza il fumo grigio che sale, il rumore assiduo di raffiche di mitra dei MIG. Le strade sono abbandonate e piene di detriti, racconta Hadel. Le persone rimangono nascoste nelle loro case, molte senza porte né finestre. Usciamo sotto il fuoco dei cecchini sistemati sugli edifici più alti, di bombardamenti a cercare l'acqua. L'ISIS ha colpito il panificio Hamdam nel mezzo di Yarmouk Street e ci andava ogni mattina. Zaina, giovane madre, ci dice che nel campo manca tutto, non sa cosa dare da bere ai suoi due bambini, non sa come lavarli, non sa come curarli dalla tosse. Compro il pane arabo che entra nel campo insieme ai contrabbandieri a più di $10. Scendo a prendere acqua sporca nei serbatoi, la rete elettrica e i rubinetti nelle case non funzionano. Rama, un'infermiera senza più lavoro, ci dice Fuad e Salah, i miei figli, non sapranno mai cos'è un melograno, lo vedranno mai, non mangiamo frutta, non la conoscono. Il marito di Rama è nella prigione di Tadmor, a nord-est di Damasco, dal 2013. Il motivo? Aver partecipato alla manifestazione contro l'assedio del campo da parte delle forze di Al-Assad. Macchie di sangue e detriti segnano gli ingressi delle scuole. Nei 2 chilometri quadrati di Yarmouk ci sono almeno 20 scuole gestite dall'URVA e altre ambiguamente sovvenzionate dal ricco occidente. I raid aerei, colpi di mortaio sulla densa area civile, non permettono ai bambini di continuare a studiare. Le scuole sono chiuse e le lezioni sospese. Gli insegnanti non lavorano, i bambini non escono di casa. Nella prima settimana di aprile il cortile della Jarma School è stato teatro degli scontri tra ribelli siriani, combattenti dell'ISIS e forze governative. mentre più di 50.000 insegnanti sono fuggiti dalla Siria e sono stati uccisi o sono stati uccisi, e 2,5 milioni di bambini non vanno a scuola all'interno del paese devastato dalla guerra. Alla Yarmouk School le lezioni non si sono fermate. Nidal, un'insegnante nata a Yarmouk, ricorda la madre, cresciuta nel villaggio di Xiria, a sud di Haifa, costretta a lasciare la sua casa e rifugiarsi in Siria. Anche lei insegnava, e lo faceva con armonia, nonostante la rabbia, il risentimento e la malinconia che la divorava. La voce di Nidal si ferma per un attimo. Non mi fanno paura i mortai Kalashnikov. Mi fa più paura l'ignoranza, così continuo ad andare a scuola, facciamo le lezioni in cantina. Non vengono tutti i bambini, ma anche se ce ne fosse solo uno, continuerei a parlare di letteratura matematica. Secondo i dati UNRWA, oggi si riesce a fornire a Yarmouk un aiuto irrisorio. Le lezioni di cibo che entrano bastano per assicurare appena 400 calorie al giorno per persona, praticamente a livello di campo di concentramento tedesco. Ma in Berlino comunque chiaramente anche quello. Gli abitanti non hanno accesso a cure mediche. Qualche giorno fa è stato bombardato dalle forze governative il Palestine Hospital. Da allora è chiuso, i combattenti hanno bloccato l'ingresso di aiuti umanitari da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa nel Al-Basil Hospital. Non hanno permesso le evacuazioni dei feriti più gravi, secondo l'osservazione siriano per i diritti umani. Radva è un anziano medico siriano che vive a Yarmouk da quando l'esercito governativo ha colpito la Saqqara da Raqqa. La sua famiglia è stata sterminata, gli rimane una figlia che è riuscita a lasciare la Siria. Ora è in Libano, dice, ma il posto è cambiato, il dolore l'ha seguita. Radvan lavora nel Palestine Hospital. Quel giorno, quando sono iniziati i raid di aerei siriani, le sue mani venivano impiorate da una stanza all'altra, tra trasfusioni e ferite d'arma da fuoco. Le ferite alla testa e le ossa rotte sono semplicemente curate con bende. Ci racconta affaticato, fermo nelle sue idee, continua. Tutti quelli che combattono qui sono sponsorizzati da qualcuno, sono tutti giocatori della guerra in Siria, Arabia Saudita, Turchia, Qatar, Iran e potenze mondiali come gli Stati Uniti e la Russia. L'ospedale non ha strumenti chirurgici, solo un ecografo e un apparecchio per fare radiografie. Niente cura pre e post natale. Il governo siriano fornisce solo sali per la reidratazione e antidolorifici di base. Viviamo in 98, tra cui 40 bambini, nelle tre classi della scuola di mio figlio. Non c'è rabbia e isteria nella voce di Enaia, solo un racconto calmo dei fatti. Un chilo di riso lo paghiamo quasi $3, più di $3 un chilo di pomodori, non c'è zucchero e l'acqua è sporca. E non abbiamo permesso di attraversare la terra di nessuno sui bordi del campo una volta al mese per raccogliere pacchi alimentari. Quindi vediamo che la situazione è veramente drammatica nel cosiddetto Medio Oriente, dove americani e israeliani tentano la loro pacificazione, ma le loro pacificazioni sono fatte solamente a colpi di mortaio e di bombardamenti aerei, come si evince dai racconti di questi protagonisti del campo di Yarmouk.
E a proposito di USA, soldati USA e soldati israeliani, c'è una notizia su Nena News, aspetta che abbasso un attimo il mio di volume perché ho alzato il tuo ma adesso è troppo alto il mio. E ti ricordi quando i vari soldati USA e i contractors soprattutto,
sì,
saccheggiarono a man bassa il palazzo di Saddam Hussein dopo aver conquistato l'Iraq e ucciso Saddam? Ecco, questi soldati e contractors sono stati chiaramente impuniti.
Beh,
e non vengono nemmeno processati. La notizia la troviamo da Nena News, si parla molto, dice l'articolo, e giustamente delle distruzioni di tesori dell'archeologia dell'antica Mesopotamia da parte dei jihadisti dell'ISIS. Ben poco si sa, invece, dei furti di reperti, opere d'arte e oggetti compiuti da soldati, contractors e altri cittadini statunitensi dopo l'invasione dell'Iraq nel 2003 e la caduta di Saddam Hussein. Furti che nella maggior parte dei casi, riferisce l'agenzia di stampa AP, restano appunto impuniti. I palazzi di Saddam in questo modo furono definiti degli edifici istituzionali iracheni prima e dopo la guerra scatenata dagli USA e dalla Gran Bretagna contro l'Iraq e furono saccheggiati dopo il 2003. Militari USA, contractors e altri cittadini degli Stati Uniti che hanno lavorato in Iraq si appropriarono di una quantità enorme di oggetti culturalmente significativi come spade e manufatti trovati in quei palazzi, un bottino di guerra che circola ancora sulle vendite in internet e nelle aste pubbliche degli Stati Uniti. Quindi si sono,
sì, quindi praticamente sono fatti
arrotondati lo stipendio.
Sono fatti fuori tutto il patrimonio babilonese, perché tra Sumeri e dicendo che vivevano appunto nel corso del Tigre e l'Eufrate. Non c'era la famosa, il codice delle leggi di Hammurabi anche.
Esattamente, che sai se si sono presi in prestito anche quello, sai te.
No, ma tra l'altro chi difendeva anche parte del patrimonio archeologico iracheno erano chiaramente i nostri cari carabinieri del, com'è che si chiamano quelli del nucleo archeologico, il NOE, una cosa del genere.
Ci sono anche i carabinieri del nucleo archeologico?
Sì, certo, madonna.
Beh, scherzi.
Sì, perché riescono a derubare quelli degli altri, non riusciamo a tenere sotto controllo il nostro.
No, esatto, Pompei cade a pezzi, però riusciamo a fottere
esatto.
Beh, giustamente.
Ma difatti non hai visto quella volta che c'erano nelle valigie dei soldati, c'erano tavolette con caratteri cuneiformi, tutti souvenir raccattati. Tu vai a Venezia, ti compri la tua gondoletta, sì, segna tempo, e loro invece si fottevano il patrimonio archeologico iracheno.
Rimanendo sulla Palestina, sempre dalla Nena News, c'è un articolo interessante che parla invece di Hamas, che sotto l'attacco israeliano in Cisgiordania è preda delle divisioni a Gaza. Negli ultimi giorni decine di palestinesi presunti affiliati del movimento islamista sono stati arrestati dall'esercito israeliano. Nella striscia crescono le tensioni con i gruppi islamisti invece più radicali. La scure israeliana torna ad abbattersi contro Hamas in Cisgiordania. In pochi giorni decine di presunti affiliati al movimento islamista palestinese sono stati arrestati dalle forze militari israeliane. Il raid più duro è stato compiuto la notte di giovedì a Nablus. Alle 2 del mattino circa 50 jeep dell'esercito sono entrate nella città senza prima alcun coordinamento con le forze di sicurezza palestinesi, che sarebbero appunto il rispetto di alcuni accordi fatti ad Oslo e successivamente. I soldati hanno perquisito case nel campo profughi di Balata nella città vecchia, arrestando 31 palestinesi, di cui 20 presunti membri appunto di Hamas. Molti degli arrestati sono tra l'altro ex prigionieri. L'operazione di vasta scala ha coinvolto non solo l'esercito ma anche la polizia di frontiera e i servizi segreti interni, lo Shin Bet. Gli arresti sono stati compiuti a seguito di un incremento dell'attività di Hamas nella zona, attività volta a compiere attentati terroristici di Israele. Questo appunto è il comunicato da parte dell'esercito israeliano. Gli arrestati erano coinvolti nel finanziamento e nella direzione di Hamas all'estero. Questo appunto sempre il comunicato dell'esercito sionista. Rimanendo sempre nell'area, c'è sempre da Nena News, che appunto è un'agenzia che quotidianamente dà informazioni e notizie su quanto accade in Medio Oriente, non solo, si parla di Yemen, tra l'assenza dello Stato e i raid
sì, abbiamo
sauditi.
Anche qua sul manifesto un trafiletto, piccolo pezzo appunto sullo Yemen.
I miliziani qaedisti hanno occupato porto, aeroporto, base militare e impianto di greggio nella città meridionale di Mukalla. Riyadh dice: noi combattiamo gli sciiti Houthi, non Al-Qaeda, e le tribù si alleano quindi con gli islamisti. I primi ad approfittare del caos yemenita provocato dal lancio dell'operazione saudita contro la ribellione Houthi sono appunto i qaedisti. Il potente braccio di Al-Qaeda nel paese ha assunto il controllo delle aree strategiche della città di Mukalla, capoluogo della provincia meridionale di Adrawat e quinta città del paese. In poche ore i miliziani hanno preso il porto, l'aeroporto, una base militare e il terminal di arrivo del greggio. A sostenerli, dicono fonti locali, alcune tribù che amministrano la regione, nella quasi totale assenza delle istituzioni locali.
Volevi appunto sapere allora cosa ci dice il manifesto. Appunto, Yemen, i sauditi bombardano e Al-Qaeda avanza. L'Arabia Saudita è chiara, il nostro nemico sono i ribelli sciiti, non Al-Qaeda. Eppure è il suo braccio più pericoloso, Al-Qaeda, nella penisola arabica. A raccogliere i frutti dell'operazione saudita in Yemen, in pochi giorni miliziani qaedisti, affiancati da tribù sunnite, sono avanzati nella provincia meridionale di Adamawrat, occupando la città di Mukalla, come tu dicevi. Porto, aeroporto, terminale del greggio e una base militare sono finiti in mani qaediste. A sostegno dell'offensiva si sono schierati i membri di una nuova formazione sunnita denominata Consiglio dei Sapienti Sunniti, che ha spinto alla diserzione dell'esercito fedele al presidente Hadi. Nei giorni scorsi le truppe governative della provincia sud sono andate alla fuga per paura dell'avanzata di Al-Qaeda, e questo, unito al caos provocato dai raid sauditi, ha permesso al nuovo gruppo di prendere Mukalla. Dalle poche informazioni che giungono alla città sembra che i miliziani siano arrivati già 2 settimane fa, il tempo necessario a definire una sorta di alleanza con le tribù, a razziare le banche e a svuotare il carcere dei suoi detenuti. Dietro la rinnovata offensiva qaedista c'è la guerra civile yemenita, ma da ben prima della ribellione sciita Al-Qaeda aveva la propria roccaforte nel paese, tanto forte la sua presenza che la Casa Bianca aveva fatto dello Yemen il modello della guerra al terrore con i droni. Modello che si mostra una volta di più fallimentare, non solo Al-Qaeda ancora radicata, ma approfitta apertamente del conflitto scatenato dall'alleato USA. L'Arabia Saudita, che alle preoccupanti notizie che arrivano da Mukalla, reagisce con estrema sincerità. Il target dell'operazione è sostenere la legittimità del presidente Hadi e impedire agli Houthi di danneggiare gli yemeniti e i paesi vicini, ha detto ieri il portavoce della coalizione antisciita, Ahmed Asiri. Combattere Al-Qaeda richiede altre strategie. Una volta che avremo reso stabile lo Yemen, allora non ci sarà più posto per Al-Qaeda. Chissà di quale stabilità favoleggia Asiri. parla di oltre 700 morti e 150.000 sfollati, di 16 milioni di persone senza elettricità e di tanti altri, per cui è impossibile accedere a cibo e acqua potabile, e i bombardamenti che colpiscono le affollate città di Sana'a e Aden hanno svuotato le strade, fatto scomparire lo Stato, riempito di feriti e cadaveri, ospedali al collasso. Tutto per non accogliere richiesta di maggiore inclusione della minoranza sciita, che per anni ha cercato un dialogo con il governo centrale. La soluzione negoziale però resta in mano all'Iran, reale preda dell'aggressione di Riyadh allo Yemen. Ieri il ministro degli esteri Zarif ha presentato al segretario dell'ONU Ban Ki-moon il piano di cessate il fuoco per un governo di unità. Quindi vediamo che nonostante lo sforzo degli anglo-americani sauditi non riescono a capirne una mazza.
Direi proprio di no, anzi...
Mentre appunto
hanno grossi problemi nel riuscire a gestire la situazione.
Esatto, mentre invece un attimo ci spostiamo un po' di continente, andiamo a finire un po' in Ucraina, perché gli USA addestrano militari di Kiev con la protesta conseguente dire della Russia, che è stata l'uccisione del giornalista Buzina rivendicata dai filonazisti dell'UPA. Secondo quanto diffuso dal politologo ucraino Volomir Fesenko, l'esercito internazionale in Ucraina avrebbe rivendicato la striscia di omicidi culminata nell'assassinio del giornalista Buzina, lanciando un'implacabile lotta insurrezionale contro il regime anti-ucraino e i traditori di Salvi di Mosca. Il gruppo delle email inviate a Fesenko svelerebbe anche dei particolari non ancora noti, come ad esempio il calibro delle pistole usate nelle azioni contro i bastardi anti-ucraini e schiavi di Mosca. Ci sono alcune considerazioni immediate. Il nome di questo gruppo ricalca quello dell'UPA, esercito ucraino che collaborò con i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale e che fu guidato da Bandera, figura chiave dell'estrema destra ucraina, le cui commemorazioni sono state recentemente ufficializzate dal governo di Poroshenko. Si è trattato forse di un regalo che il governo ha voluto fare a chi gli ha regalato il potere, ovvero i neonazisti di Maidan. Ma l'agire indisturbato di questi gruppi e il clima che hanno finito per creare a Kiev non sembra favorire neanche chi al momento è la guida del paese. Anzi, la morte del giornalista Buzina è stato l'ultimo evento di una serie di assassini che hanno puntato contro chi ha sempre criticato quanto accaduto in Ucraina dal Maidan in avanti. Il gruppo che ha rivendicato gli omicidi avrebbe scritto che questo momento in poi si rivolgeranno ai nemici dell'Ucraina solo nella lingua delle armi finché non saranno totalmente annientati. Il gruppo ha mandato una mail di minacce anche al filo russo, blocco d'opposizione, nella quale definisce gli omicidi dei filo russi un avvertimento al regime antipopolare degli oligarchi traditori. E aggiunge, non stavamo scherzando quando dicevamo o lustrazione o liquidazione, nel messaggio di cui la polizia ucraina sta cercando di risalire al mittente. L'organizzazione nazionalista si dice pronta anche all'eliminazione fisica dei rappresentanti delle autorità vigenti che non hanno dichiarato la legge marziale e lo stato di guerra con la Russia e non hanno interrotto i rapporti diplomatici e commerciali con l'invasore. Ieri sull'argomento si sono espressi anche i russi prima che arrivasse la rivendicazione. Per alcune ore infatti Mosca è stata accusata di aver ucciso il giornalista per destabilizzare l'Ucraina. Assurde e sacrileghe ha definito queste accuse fatte al consigliere del ministro dell'interno ucraino Anton Gerashenko, il responsabile per i diritti umani del ministero degli esteri russo Konstantin Dolgov. Più irritato invece il commento di Mosca riguardo l'inizio dell'addestramento americano di soldati ucraini. La presenza di strutture militari americane in Ucraina non favorisce la soluzione del conflitto nel Donbass, ma al contrario destabilizza la situazione, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Citato nelle agenzie russe, ieri l'ambasciatore USA in Ucraina, Geoffrey Priat, ha annunciato l'arrivo nella Repubblica ex sovietica di paracadutisti americani della 163esima brigata aviotrasportata, incaricati di addestrare i militari ucraini nella base di Yavirov, nella regione occidentale di Leopoli. Infine, i numeri della guerra. In un anno di conflitto più di 6.100 persone sono state uccise in Ucraina. Secondo le stime dell'ONU, il numero di morti al mese di aprile 2014 ad oggi è di almeno 6.116 persone, militari e civili. I feriti sono 15.464. Il numero effettivo delle vittime potrebbe essere però molto più elevato. Centinaia di persone sono disperse e centinaia di corpi sono ancora in corso di recupero e identificazione.
E anche su contropiano ci sono due notizie, appunto, che riguardano da un lato i para USA che stanno armando e addestrando.
Da dove partono?
I para USA?
Sì.
Probabilmente la Vicenza.
Esatto, bravo, perché lì appunto c'è la
risposta esatta.
Che sono, com'è che li chiamano loro? Gli Airborne.
Gli Airborne, esatto.
Sì, perché praticamente sono gli eredi dell'81esimo.
Il battaglione aviotrasportato.
Sì, sono gli eredi dell'81esimo e 82esima divisione aviotrasportata, para, che hanno praticamente aperto la strada allo sbarco in Normandia.
I figliocci.
Sì.
E l'altro articolo, appunto, sempre su contropiano, invece riguardava questi squadroni della morte di cui accennava anche Lacchi poco fa dal manifesto, assassinati tre politici e giornalisti dell'opposizione. Dopo gli accordi di Minsk, appunto, del 12 febbraio scorso, sono riprese anche con l'avvicinarsi della primavera gli attacchi e i combattimenti in Ucraina. E allora, prima di passare ad altre notizie sempre dal mondo, visto che mi chiedevi che canzone era questa, visto che stiamo parlando di Ucraina, beh, sentitela, vediamo se ti ricorda qualcosa.
Ecco la Madonna.
Cosa canta il soldato, soldatino, dondolando, dondolando gli scarponi, seduto con le gambe a ciondoloni sulla tradotta che viene da Torino. Macchinista del vapore, metti olio nei stantuffi, della guerra siamo stufi, a casa nostra vogliamo andare. Soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40, soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40, soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40, soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40.
Il freddo della steppa era meno 20. E in 20 eravamo rimasti col tenente Danda. Il resto della colonna ha disperso e sta per tramontare. E penso che se non mangio entro sera muoio. Come tiro sulla testa una pallottola mi sibila vicino. I russi ci tengono d'occhio. Allora corro, vado, basso, lungo lo steccato. Arrivo alla porta di un'isba e busso. Busso. Mi apre una donna. Dentro... soldati russi. Prigionieri? No. Armati. Stella rossa sul berretto. Mangiano col cucchiaio dalla pentola comune. Mi guardano col cucchiaio alzato. Niekoce diejesti. Datemi da mangiare. La donna mi riempie una ciotola dalla pentola comune. Allora metto il fucile in spalla e mi siedo a tavola con loro. Bambini guardano col cucchiaio alzato, soldati guardano col cucchiaio alzato, donne col cucchiaio alzato, non si muove nessuno. L'unico rumore è la minestra latte miglio caldo che va giù a sgelarmi la gola. Poi finisco. Spasiba. Pozholsta italianski. Ed esco. Ecco, così è andata questa cosa del 26 gennaio 1943 a Nikolaevska, durante la ritirata di Russia. E a pensarci adesso non mi sembra affatto strano. Sono entrato, ho chiesto permesso. In quel momento non eravamo nemici.
E proprio Cavalli 8, Uomini 40, mi dicevi che era la scritta?
Che c'era sui vagoni ferroviari che portavano i soldati italiani a morire in Russia. Chiaramente questo era Marco Paolini, che è un narratore, un nostro attore di teatro di Montebelluna. E praticamente questo Cavalli 8, Uomini 40 è dedicata al sergente maggiore Mario Rigoni Stern di Asiago, che è tratto dal suo libro Il sergente della neve. Voglio ricordare qui la figura di Mario Rigoni Stern come uno scrittore che ha fatto la guerra, ma ha scritto sempre contro la guerra. Tra l'altro, appunto, questo è stato fatto proprio in nome del suo sergente, e fece una cosa durante la Dunata Nazionale Alpine di Asiago, che fu praticamente l'ultima, perché dopo morì nel 2008, purtroppo, quando passò davanti alle tribune delle autorità durante la sfilata, perché lui era un personaggio della Dunata, fece una cosa che non tutti notarono. Quando passò davanti a quella tribuna, voltò la testa dall'altra parte. Perché appunto lui diceva gli facevano schifo, perché erano gli stessi che avevano dato a morire i miei amici. Non dimentichiamo che Rigoni Stern si beccò Russia, Albania, Grecia e 20 mesi di campo di concentramento in Germania, e da di là tornò a condire che la guerra era solo una emerita merda.
E con questo pezzo passiamo invece a altre notizie che ci arrivano invece la leggiamo da contropiano, appunto dall'Africa, perché vi ricorderete come fino a qualche mese fa si parlava solo dell'Ebola, di come questa epidemia stesse arrivando ormai alle porte di casa nostra, di come ormai fosse una...
Beh, ma scusa, come fa la Zyfer a farci i soldi, se no?
La?
Zyfer, quella che fa anche il Viagra, quella pillolina blu, miracolosa. No, adesso non sto scherzando, comunque è il discorso dell'Ebola, comunque ci sono stati casi dove la Zyfer usa gli africani come cavie, per i loro vaccini, per il loro tutto, praticamente non importa, anche se su 10 curati o tentativi di cura con questi nuovi vaccini sperimentali ne crepano 9, non importa, perché tanto
sono africani, per esatto, cui si può fare. E appunto questa notizia invece parla, è uscita anche ieri su qualche altro quotidiano, c'è stata un'intervista a Gino Strada che dice che l'Ebola è finalmente sotto il controllo e che però chiaramente si poteva fare qualcosa in più. Da contropiano leggiamo appunto che sei righe di Gino Strada in cui ha scritto che è vero che le uniche battaglie che si perdono sono quelle che non vengono combattute.
L'Ernesto Che Guevara.
In una pappa di disattenzione, inquietudine e strumentalizzazioni razziste, in Africa c'è chi ha combattuto una battaglia sul campo e la sta anche vincendo contro l'epidemia appunto di Ebola. Una battaglia che ha fatto migliaia di caduti tra chi contrae il virus, ma che è riuscita anche a salvare la vita della gente sperimentando tutte le possibilità per fermare la pandemia. L'infettivologo di Emergency Emanuele Nicastri aveva contratto il virus mortale, ma è riuscito a sconfiggerlo, perché se si lotta seriamente contro le pandemie si può trovare anche la strada per batterle. Ci riportano in seguito appunto le righe di Gino Strada, che potete trovare un po' dappertutto, e la cosa importante è che questa, come dice appunto Gino Strada, è doveroso sottolineare che anche Cuba è stato uno dei paesi più impegnati per limitare la pandemia di Ebola e che ha mandato il maggior numero di personale medico e sanitario in Africa. L'Organizzazione Mondiale per la Sanità, in una conferenza stampa tenuta a settembre dello scorso anno, ha ringraziato Cuba per il suo contributo ed aveva auspicato che altri paesi prendessero il suo esempio. Tutto il personale medico inviato da Cuba in Africa per contrastare Ebola ha più di 15 anni di esperienza e ha già lavorato in altri paesi affrontando disastri naturali e altre epidemie di malattie. Oggi più di 50.000 dottori formati a Cuba lavorano in 66 paesi, 4.000 di questi solamente appunto in Africa. E questo appunto era tanto per ricordare che sì, l'Ebola c'è ancora, anche se non
sì,
è passato
sì, no, ma assolutamente,
nessuno.
Come ti dico, sono tutti quanti virus scatenati, anche perché devono provare i loro vaccini, devono fare i loro esperimenti sulla gente. Chiaramente, come ti dicevo, c'è stato un articolo, non mi ricordo, sempre dal Manifesto, che citava appunto la multinazionale farmaceutica che curava la gente, però praticamente ne ammazzava tre quarti, dopo però un quarto lo salvava. Dopo aver ammazzato tanta gente riusciva a trovare la via giusta per la cura.
E da Ebola torniamo in Europa, perché eri qua che fremevi per parlare di Grecia, e quindi allora...
Sì, perché abbiamo appunto...
Introduciamo.
La Grecia che continua a tentare di resistere all'attacco del... Berlino attacca il governo francese, il governo greco conferma la volontà di pagare il conto, chiede tempo e smentisce la crisi di liquidità, ma SP abbassa il rating del debito greco a sotto spazzatura, mamma. E ci abbiamo sempre il nostro caro Wolfgang Schauble, è convinto che la Francia sarebbe contenta e qualcuno forzi il Parlamento per applicare le regole della Troica, che hanno avuto tanto successo in Spagna, difatti sono aumentati i disoccupati, senza casa e via dicendo, è stato un successo per i capitalisti sicuramente. ma è difficile, aggiunto, è la democrazia, secondo il ministro delle finanze tedesco, che si esprime a un convegno a Washington dedicato all'Eurozona e ai suoi amici Michael Chapin, ministro delle finanze, Emmanuel Macron, economia. Hanno una lunga storia da raccontare sulle difficoltà a convincere l'opinione pubblica e il Parlamento francese della necessità delle riforme del mercato del lavoro. La Francia, promessa allo stesso trattamento della Grecia, ha fatto reagire il governo che, per bocca del ministro Chapin, ha ricordato che la Francia detesta essere convinta con la forza, il mondo politico. Per il segretario del PS Jean-Christophe Cambadélis, la francofobia di Chabel è insopportabile, inaccettabile e controproduttiva. Per Jean-Luc Mélenchon, del Fronte de Gauche, il Bismarck ad operetta dovrebbe chiedere scusa, mentre il Fronte Nazionale chiede la convocazione all'ambasciatore tedesco. A Chabel e al fronte del rigore a tutti i costi, rispise anche il ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis. Faremo dei compromessi, ma non ci comprometteremo, ad Atene. I creditori, Fondo Monetario Internazionale, Unione Europea, Banca Comune Europea, continuano con insistenza a chiedere sempre le stesse cose, come ha spiegato il primo ministro Alex Tsipras. Il disaccordo persiste sulle questioni del diritto di lavoro, della riforma esterna della previdenza sociale, sul rialzo dell'IVA e le privatizzazioni. Fondo Monetario e via dicendo, questa congrega, sono di nuovo all'attacco. Per il commissario Pierre Moscovici la sola strada sono le riforme, non c'è un piano B. Le voci su un possibile Grexit, default e uscita dall'euro sono di nuovo cresciute negli ultimi giorni. A metà marzo c'è stata la lettera allarmistica di Tsipras all'UE sulle difficoltà per la Grecia di restituire i crediti in scadenza. Poi Atene ha pagato il 9 aprile 458 milioni dovuti al Fondo Monetario. All'orizzonte ora ci sono altri 747 milioni da restituire sempre al Fondo Monetario il 12 maggio e la direttrice Christine Lagarde ha già messo in guardia che non ci sarà nessun trattamento di favore per la Grecia, perché sarebbe la prima volta per un paese sviluppato. Mario Draghi la settimana scorsa è stato di 1-2 miliardi l'ELA, liquidità d'emergenza, concesso dalla Banca Comune Europea alle banche greche, portandolo a 73.2 miliardi. Ma ha messo in guardia Atene, per il presidente della BCE, che pur rifiuta di discutere lo scenario di un Grexit, la risposta è interamente nelle mani della Grecia, ma per Schauble nessuno ha la minima idea, chiaramente anche di dargli indietro i soldi di debiti di guerra, di quando potrà essere raggiunto un accordo con Atene. Il 24 aprile c'è un Eurogruppo a Riga, ma nessuno punta a una soluzione per quella data. Potrebbero però essere gettate le basi per l'intesa all'Eurogruppo dell'11 maggio e sbloccare così l'ultima tranche di 7,2 miliardi del secondo piano di aiuti in corso, esteso fino a fine giugno. Il 30 giugno ormai è la vera data limite per la Grecia, sperando che nel frattempo non si produca un Grexit. Un incidente non programmato, mentre S&P ha di nuovo abbassato il rating del debito greco a sottospazzatura CCC più, con prospettive negative. I paesi dell'Eurozona in difficoltà sono in turbolenze. Entro fine mese devono arrivare a Bruxelles le note delle varie capitali per permettere alla Commissione a metà maggio di pubblicare le raccomandazioni specifiche per il paese e approvare o meno la marcia verso la riduzione di deficit e il recupero di competitività. In caso di bocciatura potranno venire decise delle sanzioni. L'obiettivo della Commissione non è la sanzione, ha precisato Pierre Moscovici, responsabile degli affari monetari e economici, ma convincere gli Stati membri della necessità di fare le riforme necessarie per creare occupazione e crescita. Infatti cresce un po' dappertutto l'insofferenza verso le regole imposte a Bruxelles. La Francia, che ha già ottenuto 2 anni di tempo in più per rientrare nei parametri del 3% di deficit, cerca di fare approvare il suo piano, che prevede altri 4 miliardi di tagli. Ma ha avvertito Martignon, non vogliamo mettere a terra la Francia, cioè a Parigi non andrà al di là di una riduzione del 5% del deficit nei prossimi 2 anni. La Commissione chiede meno 0,8 per il 2016 e meno 0,9 per il 2017. Hollande ha bisogno di non scoprirsi troppo a sinistra, tra 2 anni sono le presidenziali. L'insofferenza verso Bruxelles prende anche aspetti inquietanti. In Gran Bretagna, 2 settimane legislative, David Cameron ha dichiarato di voler annullare la legge sui diritti umani che obbliga i tribunali britannici a tener conto delle decisioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Era già successo col mandato di arresto europeo che Londra aveva denunciato Cameron per combattere UKIP, ha promesso un referendum sull'Unione Europea per il 2017. Cosa vuoi sapere di altre notizie?
del paese, dove è nato Orietta Berti, c'è Piazza Lieni. Ed in mezzo, un busto di Lieni. Se uno ci pensa, non ci può credere. Faceva un po' schifo, Piazza Lieni, ma ora la stanno aggiustando. Una testa di metallo scuro, e ai suoi piedi qualche dedica e qualche fiore. C'è scritto che è stata fusa nel 1920 e poi donata da una sezione del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Perché, ed è la cosa davvero pazzesca, Lieni è il sindaco onorario di Capiago da sempre. Nessuno ha mai revocato la delibera del Consiglio Comunale di allora. La piazza è rimasta Piazza Lenin e gli abitanti ne sono fieri. Sale in pieno centro con film di prima visione che viene gente anche da fuori a vedermi. Cooperativa Cinema Teatro 900. I soci sono centinaia, tutti volontari, come la festa dell'unità. E delle sere a strappare i biglietti c'è un assessore. Delle sere Yucca Reverberi. Delle sere Federica, la figlia del sindaco. Una giovane compagna, molto bellina. Ricordate la Madonna che piangeva sangue a Civitavecchia? Qualche anno fa tutti i giornali ne parlavano, dando per buona la possibilità del miracolo. Ebbene, in un impeto di ribellione per tanta imbecillità, in quei giorni anche il busto di Lenin cominciò a lacrimare. Parlò perfino la Komsomolskaya Pravda. Vicino a Reggio Emilia, in Italia, travolta da insolito disgusto, una scura statua del compagno Lenin, a pianto, lacrime bianche, come le navi del porto di Arcangelo.
Abbiamo dovuto interrompere bruscamente con un pezzo musicale per permettere ai falegnami che sono arrivati di sistemarci una finestra e nel frattempo, finché sono nell'altra stanza, continuiamo. 11.01 e 33 minuti, sempre in diretta all'ascolto della rassegna stampa di radiazione.info. E dalla Grecia, che vi raccontava poco fa Lucky, c'è un articolo invece sulla visita di Renzi a, da Obama su Contropiano, che parla soprattutto delle implicazioni militariste che potrebbe avere questa visita. Si resta a Shinland o magari si torna in forze a Herat con Parà e Alpini. Parola di Renzi, che nel faccia a faccia con Obama lo impressiona per la sfrontatezza e l'energia. Così la definisce il presidente statunitense, ben felice dello zelo militarista del premier italiano, il quale, oltre a tessere le lodi del modello americano, inseguito con passione e propinato a piene mani sul versante economico-lavorativo del bel paese, ribadisce la posizione di supporto assoluto alla politica estera USA, in questo non differenziandosi dal predecessore di partito e delle altre sponde politiche nazionali. Poiché in Afghanistan, nonostante i piani dell'exit strategy, la linea del grande ritiro statunitense ha vissuto adattamenti tattici sia prima che dopo la firma al bilateral security agreement, col mantenimento di ben 13.000 marines e sicuramente anche di qualche migliaio di contractors sparsi attorno alle basi aeree presenti e rafforzate. A Kabul, Bagram, Kandahar, Camp Marmal, Herat, Mazar-e-Sharif, Jalalabad, Khost, la NATO prepara la sua presenza duratura incentrata su Falcon e droni che serviranno per le azioni antiterroristiche nelle aree a rischio, quelle tribali della Fatah e non solo. I, tra virgolette, nostri ragazzi, come amano definirli a Palazzo Chigi, tuttora sul territorio afghano, sono 1.500, in gran parte concentrati a Camp Arena, la base di Herat, dove la presenza aveva raggiunto anche il doppio quando nel 2011 i militari italiani dell'ISAF contavano una punta di poco inferiore alle 5.000 unità. Accanto a questi soldati dichiarati ufficialmente c'erano anche gli uomini fuori lista, quelli coperti dal segreto in quanto inseriti nei gruppi d'attacco, la Task Force 45, che era una di queste. Una, appunto, un gruppo d'attacco, quello della guerra sporca, praticata con rendition e omicidi mirati, studiati e preparati dalla CIA, e finiti poi in varie occasioni con stragi di civili, meglio noti come i danni collaterali, così li chiamano. 200 incursori nostrani, carabinieri paramarò, al totale servizio di gradati statunitensi, di cui si cominciò a parlare a mezza bocca per poi tacere subito dopo, solo a seguito del tragico ritorno in bara di uno di loro, il tenente Romani. Lo slancio obbediente di Renzi ai piani e ai desideri di Washington potranno riportarci in prima linea a rivedere il nostro Parlamento, ritrovare nuove coperture finanziarie per la missione. Chissà se ci si limiterà all'uso delle armi o si tornerà su questioni già trattate e tutte puntualmente fallite, dalla formazione di esercito e polizia, cresciute numericamente ma infiltratissime dai talibani, all'apparato amministrativo inefficiente e corrotto, a quello giudiziario ennesimo flop dei 13 anni afghani, forse l'efficientissimo dello staff renziano introdurrà pozioni magiche utili anche agli alleati d'oltreoceano. E per il momento Obama apprezza e brinda con il vino rigorosamente made in Italy ricevuto da Renzi in questo incontro. Quindi
imbriaco,
eccolo là, oltre che sul piano meramente economico, anche importanti invece gli scambi che ci sono stati dal punto di vista militare. Vedo che stai giocando col tuo telefono nuovo, che ti sei ammodernizzato anche tu, non hai più il... Quel rudere.
Me l'hanno regalato.
Ah, è la solita scusa del caso.
No, è vero, me l'hanno regalato.
Sulla Libia cosa c'hai invece?
Adesso
su questo peschereccio
un attimo.
Salvato, affondato, cosa è successo?
No, non è stato affondato un peschereccio. Praticamente la Marina Militare Tripoli, la Marina Militare libera un peschereccio di Mazara del Vallo catturato nelle acque territoriali libiche controllate dalle milizie di Misurata, Mazara del Vallo, luogo di mattanza che anche noi vorremmo fare, ma non con i tonni però.
No.
Praticamente ancora sbarchi a Lampedusa, però questa è un'altra cosa, diciamo, che questo cita il discorso della Marina Militare. Ma la giornata di ieri è stata caratterizzata anche da un intervento della Marina Militare italiana per impedire il sequestro di un peschereccio di Mazara del Vallo. Si tratta dell'Airone, moto peschereccio con 7 uomini di equipaggio, che si trovava a 50 miglia marine della costa di Misurata in acque internazionali, quando dopo l'alba è stato bloccato un rimorchiatore. Dal peschereccio italiano è partito un allarme raccolto dalla fregata Bergamini, unità della marina in pattuglia nel canale di Sicilia. Una volta sul posto, la nave militare ha messo in acqua un gommone, è arrivato velocemente sotto bordo, verificate le condizioni di sicurezza, ha ripiegato lo Stato Maggiore della Difesa dopo aver informato l'autorità giudiziaria in stretto coordinamento con il comandante del peschereccio e in collegamento col comando di mare sicuro, personale della Marina è intervenuto per acquisire il controllo del natante. I militari sono saliti sull'airone anche grazie all'aiuto dell'equipaggio, tre italiani, compreso il comandante Alberto Figuccia, e quattro marittimi tunisini. Bloccato il milite libico, nonostante l'imprevisto, lievi feriti a un piede un marinaio tunisino, il comandante della Bergamini ha preso il comando del motopesca e ha subito invertito la rotta. Il peschereggio dovrebbe arrivare a Mazara del Vallo, oggi scortato alla fregata, dove è trattenuto il militare libico, in attesa delle decisioni della magistratura, quindi abbiamo iniziato ad alzare i toni. Da Misurata è arrivata la protesta di Ramadan al-Mukti, portavoce comunale della città della Tripolitania. Il peschereccio ha violato le acque territoriali libiche e quindi era stato preso, come esige la sovranità della Libia, per essere avviato verso Misurata per interrogatori. Al-Mutik ha sottolineato che ad agire sono uomini della Guardia Costiera Libica, riconosciuta internazionalmente, che costituisce un'antica istituzione legittima ufficiale dello Stato libico. Anche a prendere per buone le parole di Al-Mutik, nella somalizzata Libia di oggi, gli unici a muoversi liberamente sono i trafficanti di uomini. La notte scorsa a Lampedusa sono arrivati in settantina di emigranti, per lo più somali ed eritrei, trovati su un gommone della riva. 20 di loro erano ustionati e hanno raccontato di essere state vittime di un'esplosione provocata da una bombola del gas in un centro di detenzione gestito da trafficanti in Libia. Lasciati senza cura e costretti a salire sul gommone, sono rimasti alla deriva per due giorni prima di essere soccorsi. Nel corso del viaggio una donna ferita è morta, mentre altri 5 migranti erano rimasti subito vittime dell'esplosione. Intanto a Pozzallo, nel Ragusano, si concludevano le operazioni di sbarco di 301 persone, mentre la procura di Siracusa rendeva noto di aver fermato 10 uomini del Gambia e del Senegal, accusati di essere gli scafisti dei 500 migranti arrivati il giorno prima ad Augusta. In totale, puntualizzati dalla magistratura, erano passeggeri di 6 barconi partiti a Tripoli il 13 aprile, recuperati la notte il 14. I migranti hanno pagato ciascuno 1000 dinari, circa 700 euro per il viaggio. Quindi vediamo che abbiamo anche la nostra marina militare che sta mettendosi in moto.
Eh beh, si stanno preparando ben bene al quella che dovrà essere, secondo Renzi, la leadership nella futura guerra in Libia, per cui si stanno addestrando.
No, no, beh, praticamente ormai siamo alle porte appunto della guerra.
E si stanno addestrando molto bene, mentre lui va comodamente a Pompei questa mattina.
Cosa va a fare a Pompei?
A parlare con i laboratori della Indesit.
Non fai il muratore, scusa.
No, lui si è fatto fare una
io
bella foto.
Che lo vedessi là col cappellino, sai, ti ricordi? Che si
quello l'ha fatto all'Expo, ti ricordi?
Ah, niente, un po' di meno che, ma però lo vedevo meglio col cappello, fatto di, col berretto di carta, fatto con la Gazzetta dello Sport di muratoriana memoria, che mi ricordo, che avevano sempre questi cappelli fantasiosi.
Rosa.
Sì, rosa, che ho fatti col mattino, c'erano vari tipi. Erano artisti nel creare queste bustine di carta.
Esattamente, maestri di origami. E a questo punto siamo pronti per la notizia dell'Italia, quindi che dire, siamo...
Hai trovato?
Hai trovato quello che ti avevo chiesto?
No, devo andare sull'altro computer per cercarlo.
Allora cerca.
Allora cerco, va bene. Mentre cerco ti lascio a questo fantastico...
Guardi in alto, guardi in alto!
sad and beautiful world. It's a sad and beautiful world.
Brucia di vita, di negazione per entrare appunto al, nella pagina italiana, affinché io cerco di scaricarti questa canzone che chiaramente è recentissima, quindi facilissima da trovare. Tu parti, dicevi, con questa notizia sulla Diaz.
Sì, perché appunto volevo leggervi i commenti, dato che è stato deciso che alla Diaz fu tortura, vero? Praticamente un caso Diaz a Treviso, perché dopo la sospensione di un poliziotto per le frasi scritte appunto su un commento su Facebook o su Twitter di sto porco e fora di Diaz, perché tutti quanti dicono la Diaz, sembra che adesso non sia successo niente. Caso Diaz a Treviso, poliziotto si ribella, sospendete anche me. Diego Giovine difende Tortosa su Facebook, crocifisso per una frase, certa politica fa proprio schifo, e al telefono aggiunge metodi fascisti. Ma senti un po' questo cosa dice. Stanno crocifiggendo il collega per una frase scritta su Facebook, alla faccia della democrazia, certa politica fa più schifo, adesso sospendete anche me. Parole postate sul più noto social network Facebook, e a scrivere un altro poliziotto, Diego Giovine, che lavora alla polizia ferroviaria di Castelfranco Veneto ed è dirigente e segretario aggiunto del sindacato di polizia COISP. Le sue sono frasi che non passano osservate, non solo per il contenuto, ma anche per il tono di sfida che il poliziotto lancia nel suo messaggio affidato alla rete. Pensieri postati su Facebook, come aveva detto Fabio Tortosa, la gente che si è detto pronto a rifare mille volte il blitz in occasione del G8 alla scuola di Genova. Un messaggio, quello di Tortosa, che era stato cancellato, ma la retromarcia non gli era servita ad evitargli di essere punito, sospensione e stipendio dimezzato, fino a quando l'iter disciplinare non arriverà alla conclusione. Un provvedimento era stato preso in pochissime ore, ed era stato annunciato direttamente al numero uno della polizia, Alessandro Pansa. Ed è proprio il metodo utilizzato per rimuovere Tortosa dall'incarico che è finito nel mirino del poliziotto sindacalista trevigiano. Contattato al telefono, ammette la paternità di quella frase, anzi rincara la dose. Quello che ha detto il poliziotto Tortosa è criticabile, spiega Giovane, ma è più criticabile il provvedimento preso nei suoi confronti per aver espresso un'opinione. Altrimenti questo è un regime come quello di Pinochet e di Franco. Cazzo, abbiamo un poliziotto comunista? Non lo sapevo. Giovine, un passato nei reparti speciali, quindi possiamo capire che personaggio era, spiega che il provvedimento preso nei confronti del poliziotto del settimo nucleo non ha precedenti. Prima ti sospendono e poi ti chiedono perché tu l'hai scritto, si sfoga il sindacalista. Credo che sia un metodo squadrista e fascista. Prima va avviato il procedimento disciplinare, poi eventualmente sospendi qualcuno. Non è possibile che uno scopra dalla TV di essere stato sospeso. È un provvedimento che va anche oltre il regolamento di polizia. Ed è lo stesso poliziotto a spiegare anche le ragioni di quella provocazione, quasi una sfida contenuta nell'ultima frase sul messaggio su Facebook. Io penso che se venisse applicato lo stesso metodo usato con il poliziotto cacciato, 60.000 poliziotti su un totale di 70.000 starebbero a casa, aggiunge con tono pacato. Ho ricevuto molte telefonate di gente che si è compiaciuta per quello che ho scritto, di sicuro non da noi. Ma di più sono probabilmente quelli che hanno temuto ripercussioni sulla loro vita lavorativa e non hanno messo il like sotto il mio pensiero, quindi... Dalla condanna per tortura appunto l'Italia a bufera sul web, perché il caso Diaz è riesploso nei giorni scorsi quando la Corte di Giustizia Europea ha condannato l'Italia per tortura per il comportamento delle forze dell'ordine del 2001 durante e dopo l'irruzione della scuola che ospitava i manifestanti contro il G8. Difatti martedì un poliziotto, Fabio Tortosa, ha scritto un post su Facebook: tornerai nella Diaz mille volte, io ti auguro di non tornarci nemmeno una, ma anzi di prendere un'altra strada un po' più adeguata. Con altri giudizi post, poi rimosso con le scuse, ma che non è bastato evitargli la sospensione decisa l'altro ieri. Sospeso anche un dirigente che aveva cliccato mi piace sulla frase incriminata. Sono stato frainteso, mi sento una vittima, dichiarato Tortosa. Allora io volevo ricordare appunto, dato che alla faccia di questo sbirro, che io a Genova c'ero, e vi garantisco non è stato solo la Diaz che hanno fatto un massacro, ma bensì anche fuori, perché hanno distribuito botte e magandellate peggio di una pioggia, e anche ti sparavano i lacrimogeni addosso. Quindi questo poliziotto farebbe meglio a ficcarsi in culo con le sue 1100 volte la Diaz, ma che prenda un'altra strada. Chiaramente hai trovato qualcosa?
Sì, tu puoi continuare, nel frattempo io vedo se riesco a recuperarla, perché come al solito le missioni di Lucky sono sempre semplicissime da portare a termine, ma ce la farò, non preoccuparti, non temere.
Mentre appunto dopo aver chiaramente, giustamente dedicato questo risvolto alla Diaz, vediamo un po' anche cosa sta facendo il nostro caro presidente Renzi. Due ore nello studio Vale, ma il presidente americano frena sui interventi in Libia perché la crescita, dice, la crescita americana è un modello per l'Europa, dice il nostro caro Renzi. Un premier dinamico, impressionato dall'energia di Matteo nel volere le riforme e nel voler fidare lo status quo. Una sfilza di complimenti tributati da Obama a Renzi come un incipit di una lunga conferenza stampa inusualmente trasmessa in diretta video dai più importanti network americani. La sequela di apprezzamenti che il presidente americano ha tributato al leader d'Italia, uno dei nostri alleati più vicini e più forti, segnano il senso di un'insofferenza di Washington per la politica economica europea, considerata ancora troppo austera. Oh yeah, se non sono accorti anche gli Yankee. Anche se Obama spiega di avere un ottimo rapporto con la mia amica Angela, gli apprezzamenti per Renzi, leader nazionale ed europeo, segnalano la ricerca dell'amministrazione USA di leadership in grado di contrapporsi a Berlino e a Francoforte. I due si consegnano alle domande dei giornalisti nell'East Room della residenza presidenziale. Dopo il colloquio bilaterale nello studio Ovale della Casa Bianca, primo incontro nella White House, settimo faccia a faccia tra lui e leader, che sulle ricette economiche ma anche di cucina e di vino abbiamo sentito. Si intendono molto, mi considero un po' italiano. In prima fila ad ascoltare i due, il segretario di Stato americano John Kerry e il responsabile della sicurezza nazionale Susan Rice, tipo quella dei cereali. Dall'apprezzamento al paese del buon vino, come appunto vedi che ci tributano degli onori, alle lodi per l'approccio che Renzi ha su riforme e crescita. Giusto andare avanti sulle riforme, ancora avere flessibilità, praticamente licenziamo tutti gli operai e rendiamo tutti i precari, per aumentare la domanda degli investimenti. Obama ricorda le priorità degli investimenti sin dal suo primo mandato, racconta gli sforzi per consolidare il sistema bancario e lo sforzo di dare soldi ai contribuenti per rafforzare la crescita. Il modo migliore per ridurre il deficit era non solo quello di tagliare la spesa, ma di far crescere l'economia, e ora siamo riusciti anche a ridurre il deficit di 2/3. Dare speranza alle persone, insiste Obama, perché se ci sono tagli senza crescita, il consenso politico crolla. Musica per le orecchie di Renzi, che indica la crescita americana come un modello per l'Europa. E ricordo in un recente Consiglio europeo, Draghi e Juncker hanno presentato le slide con i risultati di USA e Unione Europea, che dimostrano solo come l'Europa basata solo sull'austerity non va da nessuna parte. Dagli argomenti trattati dal nostro caro Matteo Enologo, nel vertice il rapporto con la Russia e la complessa situazione medio orientale, Italia e America spingono per la formazione di un nuovo governo nazionale in Libia tramite l'invio di truppe armate e lavorano per evitare che l'Iran si doti di armi nucleari. Le sanzioni devono continuare in questo momento, sia su Teheran sia su Mosca, in attesa che con gli iraniani si perfezionino gli accordi e che i russi diano completamente attuazione agli accordi di Minsk. Il dramma dell'immigrazione clandestina, Renzi lo ha proposto al presidente americano, non solo come problema di sicurezza, ma anche come problema umanitario. L'Italia è pronta ad assumersi le responsabilità di una leadership negli sforzi diplomatici ed è certo che non sarà sola. Se però sull'Afghanistan l'Italia fa la sua parte lasciando le proprie truppe per altri mesi, intanto Obama, mentre i nostri giovani sono senza lavoro, gente senza casa, pensionati alla fame, Obama sulla Libia tira il freno a mano, smettendo non solo l'intervento militare ma anche l'invio di droni. Hai capito cosa ci dice il nostro caro Renzi? Cosa va a fare in America? Va a presentare praticamente pasta e vino e raccoglie tanti apprezzamenti. Dopodiché cosa vediamo in giro? Cosa c'è? Vediamo. Il dietro fronte di Alfano anche, tra l'altro, perché abbiamo anche Alfano, vuoi che non citiamo il nostro caro Angelino? Cosa stai cercando? Che vedo che sei qua, che continui a macchinare. Ah, grazie. Vediamo anche cosa succede appunto per ordine pubblico. Seracchiani aveva protestato per l'invio di agenti in Lombardia a difesa della sicurezza dell'Expo. Praticamente tu fai una mostra sugli alimenti del mondo e ti tocca anche proteggerla militarmente. Trieste, l'appello al ministro dell'interno Angelino Alfano ha sortito un rapido effetto. Saranno garantiti i controlli anticlandestini alla frontiera di Treviso. Anzi, al gran portale degli ingressi illegali, come la presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, aveva chiesto nero su bianco dopo aver annunciato al Gazzettino un'iniziativa istituzionale forte in tal senso. Il ministro infatti ieri ha disposto assicurando che i dispositivi di controllo alla frontiera nord-orientali non saranno indeboliti dalle esigenze di sorveglianza in occasione dell'Expo di Milano. Un tanto poiché gli organi saranno reintegrati e il personale sarà organizzato nel territorio a cavallo del Friuli Venezia Giulia attivando pattugliamenti congiunti italo-austriaci lungo gli assi ferroviari e stradali in funzione di contrasto all'immigrazione clandestina. La situazione dei controlli rischiava infatti di diventare insostenibile. Di recente, infatti, in vista dell'Expo e delle necessarie misure antiterrorismo, negli aeroporti lombardi Viminale aveva distolto 130 agenti di polizia da tutti i settori di frontiera terrestre e di questi 54 dalla duplice frontiera della provincia di Udine con Austria e Slovenia, andando ad attingere da un organico complessivo di 689 unità e prevedendo una riduzione quindicinale del personale. Alfano presta questa garanzia per due ragioni. Innanzitutto saranno avviati nelle prossime settimane i pattugliamenti misti italo-austriaci su strade e linea ferrovia nel Tarvisiano, come per gli accordi Roma-Vienna, con possibile ampliamento dell'esperienza della polizia slovena. Ma ancor più, scrive il ministro Sedacchiani, già dal 15 maggio agli scali aeroportuali di Lombardia sarà assegnato un contingente di forze dell'ordine di nuova dominazione, così una larga parte di agenti friulani dirottati all'Expo potrà tornare sulle frontiere dell'est e del nord-est. Non vogliamo creare allarmismi, non vogliamo approfittare di questa attenzione per fare propaganda elettorale, ripete Serracchiani, alla vigilia di un'altra leghista con Matteo Salvini, attesa per oggi alle 18 nella Friulissima Cividale. Il nostro unico obiettivo, aggiunge, è porre in sicurezza le frontiere e fornire assicurazione ai nostri cittadini. Quindi vediamo che anche qua abbiamo le problematiche. Ma hai visto che abbiamo anche una Tangentopoli a Padova, perché anche questo è bello, dopo tutte le palle che ci raccontano di Zaia e via dicendo, abbiamo che praticamente a Padova si facevano i soldi con le aiuole. Tra gli affari sospetti alle terme ora spunta anche una consulente cinese all'esame della Guardia Finanza in carico di 170.000 di euro affidato a un'amica del sindaco Claudio, intanto che, bravo e bello, intanto gli inquirenti raccolgono testimonianze di altri imprenditori costretti a pagare.
Ce l'ho fatta comunque, di cosa stai parlando adesso?
No, stavo leggendo un po' di Tangentopoli nel Padovano, perché il nostro caro sindaco odiava Terme per rendere più belle.
Luca Claudio?
Sì, esatto, per rendere più belle le sue aiuole e via dicendo, ti chiedeva chiaramente, vuoi mettere giù le tue piantine, devi pagarmi altrettanti soldini.
Beh, ma a proposito di tangenti, c'è a Forlì proteste contro la banca che ospita la Lega e Casa Pound. C'è stato un presidio l'altro giorno appunto davanti alla sede del Banco di Credito Cooperativo che ha tra i suoi insomma adepti Casa Pound e la Lega Nord. I promotori della protesta scrivono in un comunicato: megafoni e volantini sono serviti per ricordare ai passanti e ai clienti della banca la responsabilità di questa nella concessione di spazi e legittimità a questi neofascisti dichiarati. Non è certo un mistero che banche fascisti siano sempre andati d'amore e d'accordo. Del resto, proprio il fascismo di Mussolini fu ampiamente foraggiato e finanziato dai grossi capitali. Quel che è più ridicolo è che questi fascisti del terzo millennio si dicono contro la finanza e le banche e poi elemosinano spazi da queste stesse banche. Dei pagliacci che poi pazientiti per le proteste, i dirigenti della banca sono usciti fuori. Dapprima con fare arrogante e insolente, con un compagno arrivato prima che volantinava, usando epiteti del tipo «ma non rompete i coglioni», «ma che cazzo siete voi, non siete nessuno», mentre altri amici dei dirigenti in questione sfottevano. Poi, quando sono arrivati altri compagni, i signori della banca di Forlì hanno abbassato un po' con la cresta ed è sceso in strada niente meno che il direttore Daniele Boattini. Questo, incalzato sulle responsabilità della banca, sull'iniziativa neofascista e xenofoba, faceva finta di cadere dalle nuvole, sostenendo che la sovranità è una situazione legittima, che lui non sapeva che erano fasciste e che comunque non si occupa di queste faccende.
No.
Già, immaginiamo che grandi impegni deve avere e quanto si è impegnato Boattini. Arriva perfino al ridicolo, sostenendo che l'iniziativa sarebbe stata apolitica. Purtroppo però lui sono i nomi che parlano. All'iniziativa vi saranno il vicepresidente nazionale di Casa Pound, Simone Di Stefano, la responsabile di Forlì di Casa Pound, Gaia Righi, e il parlamentare della Lega Nord, Gianluca Pini. Non c'è che dire, davvero un'iniziativa sicuramente apolitica. Questa appunto la presidio che c'è stato di protesta a Forlì,
nella nostra cara vecchia Emilia Romagna.
Esattamente. E, sempre riguardo alla Diaz, come ben sai, adesso li hanno chiamati anche a fare gli istruttori nelle scuole di polizia, quelli della Diaz.
Però
come si gestiscono situazioni di conflitto?
Sì, esatto, praticamente squadristi che vanno a insegnare a futuri squadristi.
Più o meno sì. E un'altra notizia interessante che riguarda proprio oggi, sabato 18 aprile, ci sarà, è stata convocata una giornata di azione globale contro il TIP e i trattati di libero scambio. In Italia sono previste una trentina di iniziative in varie città, centinaia in Europa e negli USA. Le organizzazioni in difesa dell'ambiente e dei diritti sociali si troveranno nelle piazze di più continenti per esigere il blocco degli accordi internazionali sul commercio e gli investimenti. Le reti sociali in Europa e in Italia, ma anche negli Stati Uniti, chiederanno l'arresto delle trattative sul TTIP. I negoziati avrebbero dovuto concludersi entro il 2014, ma le istituzioni europee e quelle statunitensi non sono riuscite a trovare l'accordo perché esistono molti punti di contenzioso. Lo slogan per questa giornata è che le persone e il pianeta prima dei profitti. Sotto tiro c'è appunto questo TIP, che è il Transatlantic Trade and Investment Partnership, che Unione Europea e Stati Uniti stanno discutendo in grande segreto. L'accordo prevede soprattutto l'abbattimento di tutte le barriere non tarifarie al commercio, ossia le normative e i regolamenti a protezione di ampi settori dell'economia. Basti pensare a quello che riguarda l'aerospaziale e i servizi finanziari, ma anche poi beni comuni e servizi pubblici, che sono uno dei grandi bottini su cui le compagnie multinazionali che spingono per la chiusura dell'accordo ambiscono a mettere le mani. Quindi anche oggi ci saranno 30 iniziative in città italiane, da Milano, Roma, Torino fino a Firenze e poi comunque in tutta Europa e in tutti gli USA. Ti ho scaricato questa canzone così poi ti riconcentri e continui la nostra rassegna, manca ancora mezz'ora, poco più di mezz'ora, quindi vediamo se è quella giusta, perché non abbiamo... so se...
Sì, no, ma è lei, è lei.
È questa?
È lei.
E allora ve la facciamo sentire, sperando di non aver preso un fake da paura.
Mancaria.
Voi non avete potuto sentire Bon Lucky cantare, è un'emozione che ho tenuto per
sì,
me,
veramente.
Però è stato idilliaco, un momento veramente di
sì,
grande radio.
Sembra quasi Pavarotti.
Esatto,
e
11:31.
Appunto, dopo aver ascoltato, mi ricordo oggi del 18 aprile, quando venne la resistenza tradita appunto in quel 18 aprile del 1948 da parte del migliore, come lo chiamavano, Noi torniamo a problemi più reali, appunto, non, però dobbiamo sempre ricordare che la resistenza, come abbiamo la foto nel nostro calendario, la resistenza continua, vero, se non sbaglio, e quindi continuerà anche, speriamo ancora. E vediamo cosa succede in giro, perché abbiamo anche problemi, oltre a di lavoro e tante altre cose, abbiamo anche problemi di casa. Difatti alcuni compagni ieri sono stati duramente redarguiti e sanzionati dalla polizia, dalla questura, con alcuni fogli di via. Tentativo quartiere Forcellini, quindi parliamo del Padovano, fallito il tentativo di occupare una casa. È fallito il tentativo di occupazione di un'abitazione. Ieri alcuni anarchici padovani, già noti alle forze dell'ordine, con la collaborazione di altri soggetti provenienti da altre città, sono entrati in un appartamento sfitto di via dell'Azzara, nella zona del quartiere Forcellini. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Digos, vigili del fuoco e carabinieri. Attorno all'abitazione appena occupata sono disposte le forze dell'ordine e subito gli occupanti hanno lasciato la casa. Presente sul posto anche un reparto mobile, anche se in questo caso gli agenti non sono dovuti intervenire. Gli occupanti sono stati denunciati per occupazione abusiva e danneggiamenti. La crisi abitativa in città, oltre ai fenomeni di resistenza organizzata agli sfratti, sta portando anche a nuove occupazioni. Solo qualche settimana fa, il sabato prima di Pasqua, alcuni attivisti e famiglie sotto sfratto avevano invece tentato di entrare in una casa dello studente chiusa da tempo in zona cave ed erano stati anche allora fermati prima di poter occupare lo stabile delle forze dell'ordine. Ma noi ci chiediamo, ma tutte queste case dell'Atere e via dicendo, il patrimonio pubblico immobiliare costruito con i soldi di contribuenti, perché deve restare chiuso? Non riusciamo a capire questo, se è una cosa di speculazione, perché altrimenti come fanno gli altri a prendere i soldi dell'affitto?
Però bisogna ricordare anche la loro grande velocità di reazione quando sono stati zelanti nel manganellare e picchiare quelli che invece casa ne avrebbero la necessità.
Come diceva una stante di quel sabato in via delle cave, diceva giustamente, però fa più paura una donna incinta che non un personaggio che ha rubato 10 milioni di euro, che sta facendo il suo... come che si chiamano, arresti domiciliari, una reggia praticamente, che gli hanno anche sbarrato la via. Sì, praticamente gli hanno anche sbarrato la via, poverino, perché sennò andavano sempre a insultarlo.
Ma dai, ma come si permettono di insultare il buon galan, scusami?
Cioè, non capisco, allora noi non riusciamo a capire come questo. Difatti, dopo, dato che siamo anche tra l'altro saturi di Zaia dappertutto, hai visto che roba?
Ma hai visto che belli i cartelli di Zaia?
Sì, io scelgo Zaia.
Io scelgo Zaia
con il suo faccione da imbriagon proprio, che di politica, forse di regione, non ne capisce assolutamente una mazza. Quindi vedremo appunto come si comporterà la gente durante le nostre... Abbiamo anche le regionali, dai, vuoi che non ci facciamo un totto regionali?
Ma noi abbiamo già scelto il nostro candidato alla rabbia del sabato sera per le regionali. Io voto ACAB. Sai quel manifesto che è comparso in piazzetta che utile
Zaccab. Non ACAB, Zaccab. Mentre a proposito di... vediamo che comunque anche la repressione nei confronti dei poveri continua, perché è sgomberato anche il campo dei mendicanti. Sicurezza, blitz all'alba degli agenti della Polizia Municipale sull'organico di Roncaiete, trovato in località Ponte San Nicolò di Padova, denunciati 16 romeni, con loro anche 7 minorenni, vivevano a tendopoli abusiva. Appunto perché, diciamo giustamente, le case ci sono ma non vengono assegnate, quindi la gente deve accamparsi dietro gli argini. Non so se ti ricordi un po' di romana memoria, all'epoca c'erano ancora, fino agli anni 70 c'erano ancora le baracche dietro la periferia di Roma.
Sì, beh, fino agli anni 70 di sicuro.
Sì, perché difatti in attesa di sgombero...
E ci hanno speculato un pochino dietro quelle baracche.
Chiaramente,
comunque.
Difatti in attesa, perché tra l'altro l'apertura di questo stralcio del Gazzettino dice: in attesa degli sgomberi dei campi nomadi, i vigili smantellano una baraccopoli in zona industriale. Il blitz della squadra di interventi speciali della polizia locale. Cazzo, adesso anche loro.
Squadra interventi speciali,
sì,
della
praticamente
polizia locale.
Adesso vedremo tra Pelinoma. Poco la polizia in mountain bike in giro per Padova con scritta SWAT. Il blitz della squadra di interventi, come dicevo, è scattato ieri mattina alle prime luci dell'alba, a seguito di alcune segnalazioni arrivate agli autisti di APS Odio e alcuni pendolari. I dipendenti di APS, i visitatori, hanno infatti segnalato la presenza massiccia di nomadi, probabilmente Rom, che la mattina salgono senza biglietto al capolinea del bus numero 15 per raggiungere il centro storico. Nomadi che da circa un mese sono accampati con tende e baracche, tira il suolo almeno peggio, nella golena del fiume Roncaiete, in prossimità di via Sant'Orsola Vecchia. Quando sono arrivati sul posto, gli agenti hanno individuato 3 persone, 11 uomini e 12 donne, 7 delle quali non erano minorenni di età non inferiore a 14 anni. Tutti sono stati bloccati e accompagnati negli uffici del comando di Via Liberi per le procedure di identificazione e di fotosegnalamento. I maggiorenni sono stati denunciati per occupazione e invasione di terreni. Dopo le verifiche di rito, È risultato che i strade dei cittadini romani già noti ai vigili, in quanto durante il giorno si dedicano all'accattonaggio nell'area delle piazze delle vicinanze della Basilica di Sant'Antonio. Su uno di questi uanti pende anche un foglio di via obbligatorio emesso alla questura di Venezia, legato sempre all'accattonaggio. Quindi vediamo che all'emergenza a casa comunque si risponde non assegnando gli alloggi che ci sono e comunque vengono lasciati chiusi e praticamente allo sfascio, ma con la repressione e con i fogli di via.
Ma tra l'altro leggevo dal Fatto Quotidiano, adesso che stavo scorrendo i vari quotidiani online, c'era una notizia piuttosto interessante perché, come ben sai, c'è stata questa querela in Regione Lombardia tra per la legge anti-moschee a cui i musulmani avevano fatto ricorso. Beh, il TAR gli ha dato chiaramente risponso negativo. Il Tribunale Amministrativo ha in pratica sgonfiato qualsiasi illusione alla comunità islamica ticinese di avere una nuova moschea a Sesto Calende, in provincia di Varese, secondo quanto aveva sancito una precedente sentenza, sempre della giustizia chiaramente amministrativa, quindi danno ragione e torto una con l'altra. Questa legge del 2015, appunto anti-moschee, sta iniziando a fare il proprio lavoro, mettendo i bastoni tra le ruote alle associazioni islamiche della regione affinché alle stesse sia impedita la realizzazione di centri di preghiera. Proprio il TAR della Lombardia in pratica ha sgonfiato qualsiasi illusione di poter avere questa moschea. Quello del 2013 per quei tempi fu un pronunciamento storico. Esso stabilì che nessuno strumento urbanistico poteva contrapporsi al diritto di culto, per cui il piano del governo del territorio di quella cittadina, che non prevedeva luoghi idonei alla realizzazione di una moschea, era da considerarsi nullo. Così aveva deciso il TAR e fu la prima volta in Italia. Dopodiché si accodarono altri pronunciamenti simili, come quello emesso da Brescia, che diceva appunto che non prevedeva luoghi di culto per non cattolici, e la stessa legge che poi il TAR di Milano ha rigettato, impedendo quindi la realizzazione di questa moschea in provincia di Varese. Quindi, prima di procedere, bisognerà attendere un nulla osta regionale e c'è forte rischio che possa essere negativo. I musulmani di Sesto Calende obiettano il fatto che non possono essere sottoposti retroattivamente ad una legge nata dopo la loro vittoria. Ma la giustizia amministrativa, per la giustizia amministrativa questo chiaramente è tutto possibile, perché chiaramente le leggi se le fanno e se le disfano,
esatto,
da soli.
Se le fanno loro, quindi non c'è nessun problema, cioè, cosa volete voi?
E quindi Maroni è riuscito nella sua battaglia di impedire...
Sì, quella specie di testa dentro le spalle, perché veramente sembra che abbia la testa che sia dentro le spalle.
La testa dentro le spalle?
Sì, guarda, lo siamo ingobbato.
E sempre da Il Fatto Quotidiano c'era una notizia invece sugli F-35, visto che è stato...
Ah sì, perché tanto che non si sente più nominare quegli aerei.
Sì, ma perché? Perché non farlo? Nel senso, pare che siano stati tagliati di nuovo per la 46esima volta, e poi ci sarà una notizia domani che dice che invece li hanno ripresi. Vediamo se riusciamo a entrare in questa pagina. Il gioco dei costi e ricavi, appunto, resta un giallo. Il documento era molto atteso, doveva mettere nero su bianco il dimezzamento dei cacciabombardieri votato dal Parlamento, e invece è rimandato a una futura relazione tecnica. Questo il risultato. Fonti qualificate rivelano: nessun taglio, vogliono solo garantire le commesse alle imprese nazionali, anche la royalties per la manutenzione è solo un bluff. Incasseremo 40 milioni spendendo 13 miliardi. Beh, mi sembra un ottimo
certo,
bilancio.
Sì, veramente, difatti è proprio giusto, giusto. Ci guadagniamo,
esattamente. Tra l'altro, il documento sarà presentato appunto dal ministro della difesa Pinotti al primo consiglio supremo
Pinocchi
della difesa, e definirà l'evoluzione dello strumento militare italiano nei prossimi 15 anni, attenzione, indicando obiettivi strategici e mezzi necessari per conseguirli, sia in termini di uomini che di equipaggiamenti. Stando alle anticipazioni ottenute dal Fatto Quotidiano, appunto, chi si aspetta di trovare nel Libro Bianco una decisione definitiva sui famigerati cacciabombardieri F-35 rimarrà a bocca asciutta. Il documento si concentra infatti sulla riduzione dei costi per il personale, attualmente 10 miliardi di euro all'anno, pensate, però per le case non hanno un centesimo.
No, assolutamente.
Rimandando ogni decisione sui singoli programmi di armamento, F-35 compresi. Di questo si occuperà una futura relazione tecnica dello Stato Maggiore della Difesa fra 15 anni, probabilmente. In realtà, però, questa decisione sarebbe stata presa e la spesa di 13 miliardi per l'acquisto dei 90 cacciabombardieri non verrà dimezzata, come avevano detto, ma solo dilazionata nel tempo. Non solo, non ci saranno neppure quegli economici per lo Stato che devono consentire il recupero di metà della spesa. Quindi Nonostante il Parlamento avesse deciso il dimezzamento, la difesa ha deciso di mantenere, di azionerà solo nel tempo la commessa.
Sì, dopo tra l'altro non avranno nemmeno i soldi per il carburante per farli volare, e quindi li metteranno là a disposizione dei bambini che ci vanno a giocare sopra.
Probabilmente saranno anche già vecchi quando li prenderanno.
Sì, ma che no, tra l'altro è bello anche che non vanno.
No, leggevamo appunto che c'è il problema che con le tempeste vanno in tilt, quindi se piove...
No, ma tra l'altro hanno anche problematiche del retrovisore, hanno problematiche perché non
con lo specchietto?
Sì, non riescono a vedere effettivamente se hanno un caccia nemico alle spalle.
Ma perché, scusa, non hanno i radar? Cioè hanno lo specchietto come
no,
le
no, ma hanno problematiche appunto col sistema della visione da dietro. Cioè hanno qualche problema anche là. Non riescono
quindi
a identificare.
Ti metti in culo, lo tiri giù come
esatto,
un virino.
Esatto, hanno problematiche anche di radar, come dici tu. O hanno lo radar che storna una figura da dietro. Quindi se gli metti in scia, praticamente che schiacci il tuo pulsantino, è fottuto l'F-35.
Che culo.
Però ha una cosa di bello, che ti fa il caffè.
Ah, ti fai il caffè? Bene.
Sì, sì, ti viene fuori la macchinetta caffè. Americano, chiaramente. Non
ah, beh, quella brodaglia, non è caffè.
Sì, no, che non pensi di trovarti l'espresso
infatti,
lì.
Metti caso che esatto. Un domani mi trovo a pilotare un F-35, potermi fare un espresso.
Lui ti ritira fuori la sua macchinetta, qua, anche con la musichetta dell'inno nazionale americano.
Fico.
E ti dà... Avevano provato col discorso di fare popcorn, però avevano paura che andassero dappertutto e quindi non si poteva fare.
E allora la ballata della Fiat per introdurci con la rubrica Capitale Lavoro, Indesit, Whirlpool e non solo, e poi appuntamenti e saluti.
Signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, siamo stanchi di aspettare. E tu ci facci ammazzare, sì, continua a lavorare, e i sindacati vengono a dire che bisogna ragionare, ma di lottare non ne parla. Signore padrone, ci siamo svegliati e questa volta si dà battaglia, e questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi. Vedi il crumiro che se la squaglia, senti il silenzio nelle officine, forse domani solo il rumore della mitraglia. E signor padrone, questa volta per te è andata proprio male, d'ora in poi se vuoi trattare dovrà rivolgerti soltanto a noi, e questa volta non ci compri con le 5 lire dell'aumento, se offri 10 vogliamo 100. Se offri 100, 1000 noi vogliamo. Signore padrone, non ci hai fregati con le invenzioni, con i sindacati, i tuoi progetti sono sfumati, perché si lotta contro di te. Categorie, noi le vogliamo tutte abolite, le divisioni sono finite, alla catena siamo tutti uguali. Signor padrone, questa volta ormai a lottare sei imparato, a Mirafiori sei dimostrato. Tutta l'Italia lo dimostrerà, e quando siamo scesi in piazza tu ti aspettavi un funerale, ma è andata proprio male. Per chi voleva farci addormentare, ne abbiamo visti davvero tanti di manganelli, scudi romani.
E allora partiamo proprio subito, 11:47, con Renzi che
è stato sfiduciato
con gli operai della Indesit.
Indesit Whirlpool, sì, praticamente è stata ceduta, c'era la lasta tra cinesi e americani, gli americani l'hanno vinta perché comunque l'amministratore delegato all'epoca era l'amichetto di turno, e dopo gli americani hanno preso, hanno fatto il risultato.
Ma parlano di 4.000 licenziamenti.
1.335.
Ho letto male.
No, per carità, anche se fossero stati 10.
Sì, no, che non sono pochi, comunque neanche 1.300.
Crisi, nessuno si fida dell'azienda che promette di riportare in Italia le produzioni chiaramente delocalizzate in Cina, Polonia e Turchia. Secondo giorno di proteste, ieri negli stabilimenti Indesit, Whirlpool di Campania e Marche. L'azienda statunitense giovedì ha presentato il piano industriale al Ministero dello Sviluppo Economico, mettendo nel piatto un investimento futuro di 500 milioni a fronte della chiusura del sito casertano di Carinara del centro di ricerca torinese di None, più il trasferimento della produzione di Albacina e Melano per un totale di circa 1.335 esuberi. Gli operai di Carinaro si sono riversati ieri mattina sulla strada statale 265 bloccando gli accessi e presidiano la fabbrica da giovedì e ci rimarranno almeno fino a lunedì, quando a Roma ci sarà un incontro tra confederazioni e azienda. Le parole del premier Matteo Renzi, che definì la fusione un'operazione fantastica, suonano a Carinaro come una presa in giro, era quello proprio che è. Nelle stesse ore assemblea poi sciopera dal bacino con occupazione della vicina strada provinciale. Il trasloco rischia di lasciarsi dietro una scia di esuberi, 250 lavoratori, nonché la morte per l'indotto. Ma agitazioni ci sono state anche a Melano, nella sede centrale, nel centro ricerche Indesit di Fabriano. Insomma, nessuno si fida dell'azienda che promette di riportare in Italia le produzioni delocalizzate in Cina, Polonia e Turchia. Le dichiarazioni del gruppo Whirlpool sull'occupazione sono gravissime. Ho visto anche il ministro per lo sviluppo economico, ha reagito pesantemente. Ha commentato ieri il segretario della CGIL, la nostra cara Susi. La politica del governo continua a offrire alle imprese qualunque vantaggio, e mi pare che la risposta continui invece a essere quella del disimpegno. Forse è giunta l'ora che il governo si renda conto che la delega alle imprese della politica di sviluppo non porta a nessuna parte. Critica addirittura anche la CISL. La proposta della Whirlpool è inaccettabile, per il sindacato lo deve essere anche per il governo. La tensione degli impianti alle stelle, i tagli riguardano operai, ricercatori e colletti bianchi provenienti dall'ex sfera all'occhiello della famiglia Merloni. La Whirlpool sta spolpando Indesit, mentre le fabbriche e gli uffici di Whirlpool restano intonsi, anzi a Cassinetta, provincia di Varese, si assumono 280 persone, raccontano a Fabriano. Il piano per il settore impiegatizio, ma non l'hanno ancora presentato, ma sarà da macelleria sociale. Non sarebbe stato ancora ufficializzato perché sostengono il processo di integrazione si regge sul nostro lavoro e se Whirlpool annunciasse esuberi si fermerebbe. Il piano Indesit approvato nel 2013, mentre Merloni trattava la vendita agli statunitensi, prevedeva 1.425 esuberi più la chiusura di Melano e Teverola. Le proteste salvarono l'impianto marchigiano ma non quello campano. I tagli al personale vennero smussati a poco meno di 1.000 e l'accordo passò. Adesso ci ritroviamo con la scomparsa totale dell'Indesit dal casertano, numero di esuberi ritornato vicino alla prima proposta Merloni. Il management spiega via comunicato, il piano Whirlpool non è stato fatto per penalizzare Indesit, ma per garantire lo sviluppo dell'azienda. Però, per gli esuberi se ne può parlare dopo il 2018, come prevedeva il precedente accordo. Insomma, va bene discutere, fermo restando la cancellazione dei siti e i tagli. La Presidente della Camera, Laura Boldrini, ieri si è schierata con i lavoratori, promettendo il suo impegno diretto. Beppe Grillo ha attaccato dal blog il governo invocando il reddito di cittadinanza e la difesa dei siti produttivi. Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della Camera, ha spiegato cosa potrebbe accadere in Campania. Gli ammortizzatori sociali, quando nel 2017 la cassa integrazione in deroga e la mobilità non ci saranno più, l'indennità di licenziamento passerà da 24 mesi a 18, non saranno sufficienti per affrontare i problemi occupazionali. È toccata alla sottosegretaria al lavoro Teresa Bellanova ribadire la posizione dell'esecutivo. Apprezzamento per le produzioni riportate in Italia per l'investimento, contrarietà all'ipotesi di aumento degli esuberi e la chiusura dell'impianto di Caserta. Il governatore campano Stefano Caldoro, ieri ha incontrato i sindacati, mentre lavoratori e confederazioni probabilmente stamattina si faranno a trovare a Pompei per la visita al muratore Renzi, premier. Se lui non viene da noi, allora noi saremo andare da lui, tipo se Maometto non va alla montagna, sarà la montagna andare da Maometto, però il problema è grave perché Renzi, abbiamo visto che lui è in giro per il mondo a promuovere il vino e a cercare droni per i suoi diletti giochi durante il pomeriggio, mentre gli operai della Whirlpool stanno veramente pagando sulla loro pelle, perché chiaramente gli americani, una volta acquisita l'azienda, fanno sempre il solo loito, il solo solito gioco di chiudere tutto, perché tanto gliene frega niente, hanno portato gli stabilimenti in un'altra parte e saluti a casa. E allora sarebbe giusto che perlomeno noi avremo un atto di reazione del governo, tipo vabbè, voi ci portate via le fabbriche, allora portatevi via anche le caserme insieme alle fabbriche.
Sì, Renzi sicuramente sta progettando questo, esatto. Ne sono convinto.
Sì, dato che comunque ci portate via tutto, ci mandate allo sfascio, almeno portatevi via anche i vostri militari, le vostre basi. Però questo non succederà. E tra l'altro dopo appunto anche vediamo che addirittura Finmeccanica avvia le cessioni degli alieni a Capodichino. Nella stessa settimana in cui la Whirlpool annuncia la chiusura del stabilimento casertano di Carinaro, spostando le produzioni al centro nord, il colosso pubblico Finmeccanica avvia le procedure per la cessione del sito all'Enel di Capodichino. Dovrebbe definire una SRL in via di costituzione con un po' di quote di Alenia, ma il timone in mano alla Ritec di Giovanni Lettieri. La Newco si occuperà di manutenzione dei veicoli. Il trasferimento, si legge nella comunicazione ufficiale, avrà effetto entro il 30 giugno e coinvolgerà 100 dipendenti. La società napoletana, che ha già in manutenzione gli aerei all'Italia, allargherà il proprio stabilimento produttivo situato nell'area aeroportuale di Capodichino, espandendo le proprie attività. I dipendenti sono in agitazione da mercoledì, ma l'azienda pubblica procede senza discutere. Quindi vediamo che tante promesse, tante cose, ci occuperemo, abbiamo preso una posizione di forza, ma alla fin fine smantellano anche loro.
E su Marchionne cosa mi racconti là sotto?
Marchionne, vuoi sapere di Marchionne?
Eh beh, Sergione.
Certo, la Fiondi il Mandini boccia il bonus Marchionne, cancella il sindacato e la paga base, ma chiaramente Confindustria e gli altri sindacati venduti invece apprezzano. I bonus Marchionne riaccende gli sconti sul lavoro. L'idea dell'amministratore delegato di FCA di ancorare d'ora in poi gli aumenti salariali e l'andamento dell'azienda conquista, come era piuttosto prevedibile, Federmeccanica e Confindustria, ma non piace di sicuro alla Fiom. È la bucciatura di Maurizio Landini, approfondisce il solco con gli altri sindacati, quelli del SIC, con cui i metalmeccanici e la CGL stavano tentando di concordare una piattaforma unitaria. E anzi, ieri già all'indomani l'uscita di Marchionne, FIM, Wilm e Fismic hanno fermato un primo protocollo d'intesa con la FCA per dare lock al nuovo sistema retributivo. L'annuncio di Marchionne cancella il ruolo del sindacato riducendo l'aspettatore notarile e finge una partecipazione dei lavoratori ai destini aziendali su cui invece non hanno alcuna possibilità di parola, dice il segretario della FIOM Landini. Il salario dei lavoratori di FCA sarà completamente variabile e ogni variazione sarà decisa unilateralmente dall'azienda sulla base di parametri che non si conoscono se non per titoli molto generici. Landini ricorda che la FIOM non è stata invitata all'ultimo incontro a Lingotto nonostante la richiesta avanzata da tempo di un confronto sulle questioni normative e salariali. A oggi, aggiunge, i lavoratori FCA e CNH hanno una paga base inferiore ai lavoratori cui si applica il contratto Federmeccanica. Un operaio di terzo livello FCA CNH guadagna mediamente 750 euro lordi anno in meno di un suo pari livello di un'altra fabbrica metalmeccanica. La vera novità dell'annuncio è che questo divario non sarà più colmato e lo stipendio base fissato nel 2011 al contratto specifico Fiat non sarà più aumentato. Ogni variazione sarà decisa dall'azienda sulla base dei parametri decisi dalla stessa FCA CNH. Di fatto, conclude Landini, siamo a conclusione di un percorso che cancella il contratto nazionale. C'era il contratto nazionale, la contrattazione aziendale, con questo sistema ci sarà un solo livello. E tutto questo al di fuori e contro l'accordo con Confindustria e sindacati che confermava i due livelli contrattuali. In questo caso FIM e Wilm, firmando e accettando questo sistema, legittimano le aziende che vogliono uscire dal contratto nazionale.
E con questo chiudiamo anche la pagina Capitale Lavoro. Sono 11.55, il tempo di ricordarvi che domani, domenica 19 aprile, dalle 19.30 ci sarà il consueto appuntamento con la pericena serale qui alla nostra sede di radiazioni.info in via Ogni Santi 58 a Padova, e a seguire ci sarà un mega concertone dei Fiori di Bakunin che presentano Spartaco 1944, viaggio di un rivoluzionario. Quindi 19.30 aperitivo e 20.30 invece concerto dei Fiori di Bakunin. Invece questa sera alla Marzolo?
Sabato 18 dalle ore, cioè oggi NDR, ore 19, aperitivo popolare, a seguire concerto con Kento, rap militante di Reggio Calabria, e dopo Fratelli Kamikaze, Rebo Music, Padova. Quindi vi aspettiamo numerosi alla messa Marzolo occupata per dare una risposta alla politica di sgombero e di repressione del governo
e di fogli di via.
Perché quattro compagni sono stati colpiti con dei fogli di via da parte della questura fascista di Padova, e quindi noi vi invitiamo a essere numerosi e a dare solidarietà anche ai compagni.
E allora siamo pronti per salutarci, vi diamo appuntamento alle 15 di questo pomeriggio con la rabbia del sabato sera, quest'oggi piena di collegamenti, un pomeriggio che si preannuncia caldissimo. Saremo da Arquata Scrivia a Cuneo, a Cremona, a Napoli come minimo, quindi già copriamo un bel po' di Italia, per cui se di l'allergia etere. Me lo consente.
Non è allergia, sei tu che sei una mezza sega.
Ecco, grazie. Detto questo, comunque alle 15 con la rabbia del sabato sera, puntatona piena di collegamenti oggi pomeriggio. Noi ci sentiamo sabato prossimo, che sarà il 25 aprile, pensa un po'.
Sì.
Quindi il 25 aprile saremo qui a festeggiare insieme la giornata della liberazione su radiazione.info. Nel frattempo vi mandiamo un caloroso abbraccio, buon pranzo.
Esatto, se mi danno da mangiare.
Se mi danno da mangiare, come al solito, per me è sempre un dubbio il sabato a pranzo.
Te l'ho detto, devi portare via le scatole di Simmental.
Che palle la Simmental. Ciao a tutti, lasciamo con un pezzo musicale che deciderò che è questo. Ciao!
Di cemento salgono le urla sconnesse dei ridi degli ultimi pazzi mutanti. Due occhi di rana continuano a fissarmi ironici. Dietro di loro l'infinito. Una carne reale che sale dentro, ci svegliamo tenendoci ancora le mani, questi giorni pazzi che passano uno dietro l'altro, forse un giorno. I'm falling for.